Mille voci.
Buongiorno a tutti da Cristina Bonzanigo. Il medico nelle corsie è sempre più donna, tanto che gli ospedali devono ripensare l'organizzazione del lavoro in funzione della presenza femminile, passata in 20 anni dal 18 al 44%. L'ente ospedaliero cantonale ha organizzato un convegno di studio che si è svolto ieri nell'Aula Magna dell'Accademia di Architettura di Mendrisio sulle conseguenze e sui cambiamenti che riguardano anche la relazione fra curanti e pazienti. Se nelle posizioni più elevate, come quella di primario e di vice primario, sono ancora poche, 13%, e in netta minoranza nella chirurgia, le donne nelle strutture ospedaliere pubbliche del Canton Ticino hanno conquistato il primato nella fascia dei medici assistenti, dove ora sono di gran lunga la maggioranza, il 65%. E proprio a questo proposito noi vogliamo ora ascoltare che cosa ci dice della presenza di donne negli ospedali pubblici del Canton Ticino Piero Luraschi, vice direttore e capo delle risorse umane dell'ente ospedaliero cantonale.
Oggi nel 2013, febbraio del 2013, abbiamo il 44% di medici di sesso femminile. È un'evoluzione che nel corso degli anni è stata continua, si pensi che nel 1994 eravamo solo al 18%, 10 anni dopo nel 2003 al 32% e come detto adesso al 44%. Abbiamo seguito esattamente la stessa evoluzione che si è osservata a livello nazionale.
E le donne dove si concentrano maggiormente come medico nelle strutture dell'ente ospedaliero cantonale?
Le donne hanno una tendenza a scegliere quelle discipline in cui la parte clinica non invasiva è più importante, penso alla medicina interna, penso meno alla chirurgia, meno alla neurochirurgia, ecco, sono, diciamo così, portate per loro natura a scegliere lavori che possono mettere in valore la loro sensibilità.
E le donne sono poco presenti invece in quelle che sono le posizioni di leadership, cioè di primario e vice primario, sono ancora poco presenti.
Sì, è vero anche in questo caso come in tutta la Svizzera, il sistema di carriere all'interno degli ospedali non ha molto rispetto del sesso femminile, nel senso che ci riportiamo retaggi del passato. Per arrivare a posizioni di vertice, quindi di primario e di caposervizio, gli impegni sono difficilmente, diciamo così, assimilabili con quelli che una donna ha anche con la famiglia. Noi viviamo in una società in cui il polo portante della famiglia è la donna. Questo significa che come istituzioni dovremo lavorare per facilitare questi meccanismi di promozione con un'attenzione a meccanismi diversi dello sviluppo di carriera.
Questa grande presenza delle donne nelle corsie d'ospedale e quindi delle donne medico, che cosa implica? Quali sono stati i cambiamenti, se già ci sono stati, in quella che è la relazione che si stabilisce fra i curanti e i pazienti?
Beh, è una ricchezza, questa è una mia opinione, che però penso sia confermata anche poi dai professionisti direttamente in corsia. La sensibilità femminile è complementare a quella maschile, ed è utile, noi comunque abbiamo la metà dei nostri pazienti di sesso femminile, per cui riuscire a capire determinati meccanismi e costruire la relazione, che è la vera ricchezza della cura, se pensiamo che il risultato terapeutico dipende molto anche da un'alleanza tra curante e paziente, questo ci aiuta molto. Io penso che abbiamo una medicina migliore anche grazie a questa maggiore presenza di donne nelle posizioni di medico.
Ed è vero che dovete ripensare l'organizzazione del lavoro in funzione della presenza femminile che è passata, lei ha detto, in 20 anni dal 18% al 44%.
Allora, se noi non vogliamo perdere questa ricchezza e quindi dobbiamo mettere dei sistemi che permettano di conciliare la vita familiare e la vita professionale. Negli anni passati un po' tutti gli ospedali si sono concentrati soprattutto nella promozione del tempo parziale, per cui abbiamo introdotto queste forme di lavoro che però difficilmente si associano nell'ambito medico per problemi legati alle esigenze poste dalla Federazione dei Medici Svizzeri, l'FMH, per ottenere il titolo di specialità. Quindi abbiamo già un primo ostacolo. Ma non è sufficiente, il tempo parziale non è sufficiente, bisogna cercare nuove forme di occupazione, come può essere il job sharing, come dicevo prima, l'attenzione allo sviluppo di carriera, capire se vi sono delle attività che possono essere svolte da casa o tramite il telelavoro. Quindi bisogna avere un po' anche di coraggio a usare soluzioni innovative e poi credo che si possa migliorare questo aspetto.
Il tema della femminilizzazione della professione di medico con pragmatismo e curiosità è stato affrontato ieri nell'ambito del convegno di Mendrisio organizzato dall'ente ospedaliero cantonale tramite alcune testimonianze di medici attivi all'interno dei nostri ospedali e tramite il contributo anche di relatrici, storiche e sociologhe molto qualificate. Noi a mille voci ospitiamo adesso in diretta il professor Mario Bianchetti, che è primario di pediatria negli ospedali di Bellinzona e di Mendrisio e che ha un'esperienza professionale di lunga data molto particolare perché lavora solo con quasi diciamo medici donne.
Buongiorno anche a lei, buongiorno agli ascoltatori. Sì, è vero, io nel mio ospedale ho una decina di medici assistenti e lì ho un 70-80% di donne, ma a un livello un pochettino superiore, il famoso capoclinica, che per lo più è un giovane pediatra con già il titolo di specialità, lavorano da me unicamente donne.
E che cosa significa questo per lei da un punto di vista psicologico, da un punto di vista comportamentale, da un punto di vista anche della qualità delle cure e dell'impegno?
Allora, la prima cosa da dire, io non ho programmato questo. Quando mi sono trovato a dirigere questo reparto, ho notato che non avevo quasi candidature maschili e avevo delle ottime candidature femminili e quindi ho trovato una soluzione. La soluzione che abbiamo trovato noi, che non è l'unica, è quella del tempo parziale. Quindi da me lavorano delle donne quasi tutte al 50%. E per garantire la qualità delle cure, che significa anche una certa continuità, queste donne medico lavorano per settimane complete, quindi lavorano solo una settimana su due. In questo modo, queste donne sono perfettamente motivate e garantiscono una qualità notevole del lavoro.
E queste donne riescono anche a conciliare, dottore, la vita professionale, la vita lavorativa con la vita familiare, perché spesso, nella maggior parte dei casi, credo che siano donne sposate e donne madri.
Sì, almeno tre quarti delle mie collaboratrici sono donne sposate e donne madri e riescono a conciliarlo. Questo evidentemente è una fatica, perché lavorando da me sulla carta al 50%, spesso è più di 50%, e devono essere naturalmente anche in qualche modo al 100% madri. È una cosa faticosa, ma funziona direi molto bene.
E poi vedremo perché queste donne operano in una specializzazione, quella della pediatria, che si adatta benissimo, diciamo, all'essere femminile.
Ha ragione, qualcuno mi ha detto tu sei migliore perché hai un 100% di donne, io penso che ha a che fare con la pediatria. Nella pediatria è chiaro che il bambino ha un papà, ha una mamma, ma ha un rapporto preferenziale con la mamma e un medico donna può offrire un supporto che io quanto uomo non posso garantire.
E a questo punto io direi di coinvolgere anche una dottoressa che è capo servizio del pronto soccorso dell'ospedale regionale di Locarno e anche specialista in medicina d'urgenza e medicina interna ed è la dottoressa Marilu Guigli Poretti. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno.
Mi fa piacere averla con noi perché lei ha preso parte al convegno e intanto desidero proprio chiederle qual è la sua impressione, diciamo impressione generale che non ha tratto solo dalla sua esperienza diretta, ma anche dall'esperienza di sue colleghe sulla femminilizzazione della medicina. La medicina è cambiata, è migliorata, si è qualificata anche attraverso un apporto di genere.
Ma sicuramente sì, soprattutto scalando e abbattendo i pregiudizi che proprio al convegno sono stati egregiamente illustrati dalla collega storica, che ha messo in evidenza come prima ci fosse proprio un tabù nel vedere addirittura nella donna un problema di QI, di intelligenza, piuttosto che di debolezza e fragilità fisica, mentre penso che la medicina ad oggi comunque apprezza la donna medico per le sue capacità nella professione stessa, sicuramente in modo equiparato, se non addirittura a volte per alcune delle specialità che venivano citate prima, come ha anche detto il dottor Bianchetti, per alcune sue caratteristiche, anche di più degli uomini in alcune specialità. Restano comunque due mondi diversi, con anche interessi diversi, e sicuramente un aumento del numero delle donne medico da una parte, e esco un po' dal tema, ma anche degli uomini che vogliono comunque non più dedicarsi al 100% a questa professione, ma anche avere altri interessi, fra cui anche la famiglia, l'aiuto magari a livello della famiglia, si impongono delle soluzioni in particolare per le donne, ma in generale, che vanno implementate, e quella ad esempio che ha descritto il dottor Bianchetti è un'ottima soluzione. Il poter lavorare a un tempo parziale permette sicuramente a più donne di prima di vedere una carriera, una passione, perché è comunque una passione la medicina, non da abbandonare perché si vuole essere madre ed essere medico.
E lei ci parli della sua esperienza personale, lei è anche mamma.
Io sono anche
E quando è
mamma.
diventata mamma, che cosa ha fatto? Ha ridotto il suo tempo lavorativo?
Allora, ho ridotto il mio tempo lavorativo, è stata una scelta, tra l'altro una scelta con io ho un supporto a domicilio con mio marito che a sua volta si occupa comunque di nostro figlio e come le altre famiglie ho anche i nonni, eccetera, però ho deciso comunque di diminuire la mia percentuale lavorativa perché mi sembrava giusto dedicare comunque del tempo e, come diceva prima il dottor Bianchetti, comunque la mamma è la mamma a mio figlio. Ho ridotto una percentuale un po' particolare, nel senso che io lavoro all'80% e sicuramente il mio reparto mi permette di poter avere un'assenza di un 20%, cosa che per i reparti di medicina interna, per i reparti ad esempio di pediatria, come diceva il dottore, dove serve una certa continuità, la cosa non è fattibile in mancare un giorno alla settimana, questo non va. Per cui piuttosto, se si vuole scendere una percentuale minore, bisogna sicuramente scegliere un reparto dove ci sia la possibilità di lavorare a blocchi on-off, come diceva il dottore, il collega prima.
E lei è una delle poche donne in una posizione di leadership, perché ce ne sono poche di donne primario e di donne comunque che hanno raggiunto proprio l'apice della carriera. La
Sì.
sua è anche una specializzazione, mi permetta, me lo consenta, forse un pochino maschile, perché il pronto soccorso si vede di tutto, bisogna decidere molto in fretta, bisogna essere immediatamente operativi. Forse il dottor Bianchetti non è molto d'accordo su questi
No, ma
distinguo.
penso che non ci trova d'accordo tutte e due, nel senso che comunque le caratteristiche di chi lavora in prima linea, con tutti gli aspetti del nostro pronto soccorso, sicuramente l'urgenza e l'emergenza, ma anche tutto il resto che gira attorno, che spesso ha bisogno anche invece di capacità anche di tipo relazionale, di tipo mediatico, eccetera, eccetera, secondo me si addice comunque anche a una donna. Sicuramente sono degli interventi più puntuali e si riescono a svolgere comunque allo stesso modo. Cioè io non credo più che ci sia da parte di nessuno dei colleghi in nessun ambito l'idea che una donna è meno portata anche nell'urgenza rispetto a un uomo. Quello dove sicuramente si trovano ancora delle difficoltà è sul riconoscimento di una leadership fatta in un modo un po' differente, per cui ogni tanto comunque da donna devi avere certi tipi di comportamento che ti portano ad essere comunque un po', tra virgolette, caratterizzata maschile, insomma, perché la leadership femminile con magari un modo di vista differente, il fatto per esempio di cercare di mediare, di essere meno incisiva, eccetera, questo viene visto ancora oggi come una debolezza e non come una forza.
Dottor Bianchetti?
Io condivido quello che dice lei. È chiaro, si è parlato di medicina d'urgenza. Medicina d'urgenza è un tipo di medicina particolare. Ad esempio, io nel mio ospedale non ho medici che si occupano semplicemente d'urgenza, è una cosa che dovremmo risolvere. Io però ho in mente una persona che potrebbe assumere questo compito. Questa persona non lo sa ancora, ma questa persona è una donna. Quindi ci sono sicuramente delle donne in grado di assumere delle responsabilità anche molto particolari come la medicina d'urgenza. E nella leadership è vero che a volte alcune donne hanno avuto difficoltà a dimostrarsi leader, però a mio modo di dire stanno imparando e le stanno facendo molto bene. E il fatto che il leader non debba imporsi sempre picchiando il pugno sul tavolo, secondo me è un aspetto positivo.
E c'è anche un fatto che le donne tante volte quando stanno per arrivare proprio nelle posizioni di leadership rinunciano.
Certo, questo è un problema a cui ha accennato anche il signor Luraschi, che talvolta le donne rinunciano, preferiscono stare al numero due che al numero uno.
E ora ci colleghiamo con Omar Gargantini per un aggiornamento sul super gigante maschile in corso ai campionati mondiali di sci alpino.
Sì, di nuovo buongiorno da Schladming, è una super gigante piuttosto tecnico e che gira parecchio quello disegnato dal norvegese Moger. Difatti, per il momento, quando al traguardo sono arrivati i primi 12 atleti al comando, ci sono due gigantisti. Miglior tempo sul conto dell'americano Ted Ligety, che ha chiuso in 1:23:96, poi ha staccato di soli 20 centesimi. C'è il francese De Tessier, completa il podio momentaneo. Un altro transalpino, Alexis Pinturault, che è uno dei grandi favoriti della super combinata in programma lunedì, staccato di 1:03. Un solo svizzero è giunto finora al traguardo, Sylvain Zurbriggen che occupa la quinta posizione, poi arriveranno più tardi anche Janka Küng e De Fago. La gara sta pian piano entrando nel vivo, attualmente sul tracciato c'è l'austriaco Romed Baumann, grande attesa soprattutto per gli italiani Marsaglia e Innerhofer e poi per Axel Lund Svindal, che in stagione ha fatto le cose migliori finora in Super Gigante. Ligety, De Tessier e Pinturault, il podio momentaneo della Super G dei mondiali di Schladming. Lì nello studio.
Riprendiamo la nostra conversazione. Abbiamo un nuovo collegamento con la professoressa di filosofia Francesca Rigotti. Buongiorno professoressa.
Buongiorno a lei,
La
buongiorno a tutti.
professoressa ieri al convegno sulla femminilizzazione della professione di medico, che vi ho detto si è tenuto a Mendrisio, ha svolto una relazione sui valori maschili e valori femminili e ha tentato di sventare la retorica della cura come valore femminile, cioè la professoressa nega che la professione medica, attraverso il contributo delle donne, è diventata una professione più umanizzata e più cooperante. Allora, perché lei vuole sfatare questa retorica?
Vorrei più che altro non tanto negare che la professione medica sia diventata più umana attraverso l'apporto delle donne. Ecco, vorrei ho cercato di dimostrare come le donne non siano necessariamente, appunto per natura, questi esseri dediti alla cura, per cui i medici maschi curano, le donne invece si prenderebbero più cura. Sono anche queste costruzioni sociali, sono costruzioni sul cosiddetto gender, quindi il fatto che ci siano delle differenze così forti rispetto al fatto di essere maschi o di essere femmine, come se fossero differenze naturali, date dalla natura, da Dio, innate negli uomini. Questo ho cercato di sfatare. Invece di sottolineare unicamente il fatto che i medici abbiano da essere, peraltro come tutti, insomma, persone competenti, persone che siano in grado che conoscano bene il loro mestiere, che siano in grado di avere un buon rapporto con i pazienti, e basta. Ma
E con questo lei vuole sfatare il mito del differenzialismo, del primo, diciamo, femminismo, quello che riconosceva proprio delle differenze mentali fra uomo e donna e anche delle differenze attitudinali.
certo, però contemporaneamente il femminismo della differenza, diciamo, aveva il pregio e il vantaggio di volere esaltare, di volere dire sì, siamo differenti, ma le nostre facoltà, le nostre capacità non sono meno no, nobili delle vostre. Perché alle donne, le donne si è sempre detto non sono razionali, ragionano col sentimento, con la passione, non sono in grado di controllarsi, tutta quella serie. Ma che cosa significa questo nella professione medica? È vero che si può femminilizzare un reparto, gestire un reparto con mano femminile? Ecco, su questi argomenti sono venuti fuori anche nel dibattito ieri, perché una parte del pubblico si è espressa in questa direzione, sostenendo che sì, c'è una femminilità che si esprime anche all'interno della professione medica. una femminilità di cui però non sappiamo quanto sia generata da una storia, da cause sociali, da condizioni sociali e quanto invece sia parte di questo immaginario essenziale per cui le donne sono così e sempre così saranno. Però, se posso aggiungere
Sì.
un'ultima cosa, nemmeno tanto filosofica, poi alla fine quello che è venuto fuori di più sostanziale è che al di là della relazione della storica che ha mostrato come le donne medico fossero.
Sì, la storica la sentiremo fra un momento, la
Ecco,
professoressa Concetta Pennuto.
sentirete lei dire, ma non voglio anticipare, ma insomma, ma lei dirà che le donne sono state escluse dalla professione medica perché si riteneva che non avessero un cervello adatto.
Ma la sua conclusione però nella relazione di ieri, diciamola in termini molto concreti, semplici, in modo tale che tutti possano comprendere, cioè che in fondo bisogna veramente sfatare questa retorica del valore aggiunto, fra virgolette, delle donne nella cura medica, che la donna è un medico come un altro medico e che deve essere competente e avere un buon rapporto col paziente indipendentemente dal sesso.
Assolutamente, questa è la mia opinione, e devo dire che anche dalle interviste, dal pubblico, era l'opinione della parte, io sono, in realtà sono vecchia, ma della parte più giovane, della parte che è immersa in questo cambiamento, sembrerebbe veramente molto forte della professione medica, alla luce del quale i giovani medici, per esempio, non vogliono più fare le persone che sono soltanto immerse nella professione, ma desiderano avere tempo non per andare a giocare a calcio con i loro amici, ma per stare con la loro famiglia.
E allora sentiamo gli ospiti che prendono parte anche a questa conversazione. Dottor Bianchetti, ma allora c'è una forma di ipocrisia nel sostenere, nel dire che le donne hanno qualcosa di più degli uomini, soprattutto nell'attenzione della cura, nella relazione con il paziente.
Allora, io al simposio ieri non c'ero, perché occupato altrove. Mi limito a dire che l'esperienza che io faccio nel mio servizio, in cui delle donne hanno dei ruoli estremamente importanti, è difficilmente reversibile. Ho difficoltà a immaginare di tornare indietro. Se improvvisamente mi trovassi a lavorare senza donne, avrei difficoltà. Quindi la mia impressione è invece ben differente da quella della professoressa Rigotti. E per il funzionamento di un servizio di pediatria come quello di Bellinzona e Mendrisio, il contributo delle donne medico e delle donne infermiere è essenziale.
Sentiamo la signora, la dottoressa Marilu Poretti.
Ma allora, io condivido in parte le due opinioni, cioè io penso che alla base, se si parla di capacità, di possibilità e anche di posizionamento, io penso che c'è un'assoluta equità. Poi, come però diceva la collega, è chiaro, la società, tutto ciò che si ci sta intorno ci plagia, ci ha plagiato per anni, per decenni, per cui penso che comunque quello che definiamo come caratteristiche femminili facciano comunque alla fine parte di quello che è nell'opinione generale l'essere femminile. Pertanto ci comportiamo, abbiamo sicuramente degli atteggiamenti, dei modi di porci che magari è vero che non sono geneticamente intrinsechi, però comunque che cioè, ci sono stati tramandati, ci hanno plagiato per anni, per cui condivido anche l'opinione del dottor Bianchetti dove certe caratteristiche femminili sono comunque restano femminili per ora. Poi col tutto questo cambiamento che sta avvenendo, magari ci troveremo ad avere degli uomini che comunque si atteggeranno nel futuro così a comportamenti o ad atteggiamenti che adesso restano per intanto tipicamente femminili.
Professoressa Rigotti, vuole aggiungere qualcosa?
Sì, vorrei aggiungere qualche cosa perché mi spiace anche un attimo essere stata fraintesa, quello che io capisco bene,
No, ma non credo che
che
sia stata
ma non lo so, mi è
fraintesa, no?
sembrato
Sono
un
state
mini.
fatte solo delle puntualizzazioni da
Sì.
parte di chi fraintesa?
No, pensavo dal dottor
No,
Bianchetti, no, meglio
assolutamente.
così, perché io capisco benissimo che gli dica non posso più fare a meno e
È
che
stupendo
questo
quello che ha detto.
è bello quello che ha detto, ma sembrava quasi un modo per dire perché esse sono donne, perché portano questa componente femminile. Allora, a me preme dire, come ha sottolineato anche la seconda persona che ha parlato, la dottoressa, mi preme dire che queste condizioni sono probabilmente socialmente state create, che sono costruzioni sociali e a cui il tempo probabilmente svaniranno anche con il tempo. Posso capire che per persone che di professione sono medici il problema possa sembrare minore, però per uno che invece fa il filosofo e pensa a queste cose è importante, capisce? È importante pensare, di poter dire o poter pensare da dove vengono queste presunte differenze, questi valori maschili e femminili.
Io direi che ci fermiamo un attimo, prego le ospiti di restare in linea, facciamo una parentesi musicale e poi interverremo nuovamente su questo aspetto interessante della diversità nella cura e nell'attenzione della cura medica da parte degli uomini e delle donne, e abbatteremo certi a priori ancora diffusi, certi stereotipi. Intanto un filo di musica.
Ciao, semplicemente ciao. Difficile trovar parole molto serie. Tenterò di disegnare come un pittore. Farò in modo di arrivare dritto al cuore con la forza del ciao, semplicemente ciao. Disegno l'erba verde come la speranza, e come frutta ancora acerba. E adesso un po' di blu come la notte, il bianco come le sue stelle, con le sfumature gialle.
Nuovo aggiornamento con Omar Gargantini sul supergigante maschile.
Sì, in palio il primo titolo degli uomini in questi campionati del mondo in corso a Schladming. Resiste in testa alla classifica provvisoria l'americano Ted Ligety, che ha chiuso nel tempo di 1:23,96, due volte quarto nelle due prove nordamericane d'inizio stagione. Ligety si è trovato a suo agio in questo super gigante che assomiglia molto a quella che è la sua specialità privilegiata, il gigante. E alle sue spalle un altro gigantista, il francese Dutessier, staccato di 20 centesimi e poi si è inserito momentaneamente sull'ultimo gradino del podio l'austriaco Matthias Maier, che ha compromesso le sue speranze di vittoria nella parte conclusiva. Maier, che è un ritardo che sfiora già il secondo. Ligety ha respinto altri attacchi già potenzialmente piuttosto importanti, su tutti quello dell'italiano Marsaglia, inseritosi all'ottavo posto dietro il nostro Sylvain Zurbriggen, l'unico svizzero già arrivato al traguardo, settimo a 1:36. Tra poco la corsa entrerà definitivamente nel vivo con le prove di Reichelt, Innerhofer, Theo e Svindal. E poi, quando al traguardo sarà arrivato anche il norvegese numero 22, leader della classifica di specialità in questa stagione di Coppa del Mondo, forse la classifica avrà un quadro già definitivo, ma noi continueremo a sperare, perché poi a seguire arriveranno anche Janka, Küng e De Fago, gli altri svizzeri in corsa. Ci risentiremo in coda a prima pagina, dunque poco dopo a mezzogiorno. Per il momento, lì nello studio.
E noi riprendiamo il nostro dibattito attorno alla femminilizzazione della medicina. Partecipano a questo dibattito Francesca Rigotti, Marilu Guigli Poretti e il dottor Bianchetti. E ritorniamo proprio sulle ultime parole pronunciate dalla professoressa Rigotti in merito proprio a questi pregiudizi, no? Sul fatto che la professione medica è migliorata con l'introduzione massiccia delle donne. Perché? Perché le donne hanno una maggiore propensione alla cura, all'accoglienza, all'ascolto, alla comunicazione. Sentiamo che cosa vuole dire il professor Bianchetti.
Io non ho più molto da dire.
Ma voleva un attimo confutare quello che ha detto la professoressa
No,
Rigotti.
volevo semplicemente dire che da un punto di vista psicanalitico, che è quello che come medico conosco meglio, perché la psicanalisi è la nostra cugina, abbiamo dei dati importanti che vengono dalla scuola direttamente freudiane, anche svizzere, che ci fanno pensare che il ruolo della donna e dell'uomo siano veramente geneticamente definiti. Però non vorrei entrare troppo in un dibattito che rischia di essere molto complesso.
Sì, e poi noi sappiamo che la Chiesa sostiene e ha sempre sostenuto che le differenze ci sono perché l'uomo e la donna sono stati creati da Dio in modo diverso, con una biologia diversa e con tutto quello che discende, e questo è stato ribadito ancora ultimamente dal Papa.
Certamente,
Lei è un uomo di grande fede?
io sono un uomo di fede e penso che questa dichiarazione sia importante e sia difficile da confutare.
Signora Rigotti?
Io purtroppo ho pochissimo tempo e di conseguenza dico due parole, ma mi permetterà poi di lasciarvi. Però vorrei veramente aggiungere che molto spesso biologia viene usato come sinonimo di natura, natura viene usato come sinonimo di creazione divina e di nuovo di questa legge che viene dall'alto, che viene e che è inconfutabile ovviamente, perché se si mette insieme fede con coscienza è difficilissimo districarsi poi in questo che diventa un groviglio, un vespaio. Cioè, ovviamente se una persona crede nella parola divina e pensa che il mondo sia stato creato e che sia stato creato l'uomo e sia stato creato uomo e donna lo creò e con queste nature, con queste diverse posizioni è più incline anche a leggere altri messaggi, tipo quello proveniente dalla psicanalisi nella sua direzione. Però io purtroppo devo lasciarvi.
La ringraziamo molto, professoressa Rigotti, dottoressa Guigli Poretti. Che cosa vuole aggiungere e soprattutto che cosa vuole apportare nell'ambito di questo dibattito che appunto concerne la maggiore presenza di donne nell'ambito dei nostri ospedali e quindi anche il problema che ne consegue di organizzare il lavoro in un modo diverso, che sia anche adatto a una realtà di genere?
Ma io penso che concluderei con quello che ho detto un po' anche ieri alla fine del convegno. Chi affronta questa professione, chi decide di fare il medico, comunque ha alla base una grande passione. E penso che per parlarne, permettere di poter trovare delle soluzioni che permettano anche a una donna che decide di avere una famiglia numerosa, che non ha la fortuna che ho io di avere comunque un compagno che ha deciso di restare a casa o di avere degli aiuti sociali e che si deve affidare a degli asili, ad altre cose, comunque di permettere comunque anche a queste donne che con passione fanno la loro professione di poter continuare a dare il loro contributo in questo dominio professionale. È veramente, penso che per qualcuno che ama fare il medico, che l'ha scelto e che ha passato degli anni così a sottolineare, a credere in quello che fa, dover decidere sicuramente per altri valori altrettanto importanti, però di lasciare la propria professione c'è una grossa sconfitta. Alla fine probabilmente lascia comunque così dell'amaro in bocca, anche se sicuramente le scelte che vengono fatte perché si cambia di prospettiva e ci sono, cioè anch'io se dovessi dover scegliere fra poter allevare in modo adeguato mio figlio e la mia professione, chiaramente ho messo al mondo questa creatura che adoro e sceglierei di abbandonare la professione, però sarebbe comunque qualcosa che mi lascerebbe un vuoto, perché io amo veramente quello che faccio e c'è della passione dietro, per cui penso che dobbiamo trovare, come ha fatto il dottor Bianchetti, come sta cercando comunque, penso, avendo lanciato questo convegno all'ente ospedaliero cantonale, di trovare il modo di lasciare a queste donne anche in ambiente ospedaliero, perché ripeto, nel privato ogni tanto è più facile, con uno studio medico così si sceglie di lavorare una certa percentuale, magari con un collega, cioè all'esterno trovo che sono fatti già dei passi maggiori, ma anche in ospedale di permettere a queste donne di poter continuare a dare il meglio di se stesso anche a livello lavorativo e non solo nella famiglia.
Io vi ricordo che voi potete intervenire, il numero è lo 0848 030707 e potete intervenire per dirci qual è la vostra esperienza, se siete curati da un medico donna, se la relazione è più profonda, più intima, più libera, se evidenziate delle peculiarità diverse nell'atteggiamento dell'essere medico fra uomo e donna. Ma ieri, vi ho detto, si è parlato al convegno di Mendrisio di molti aspetti della professione di medico, però si è dato anche uno sguardo importante al ruolo che ha svolto la donna nella storia della medicina. E a questo proposito direi di ascoltare l'intervista alla professoressa Concetta Pennuto, che insegna storia della medicina e di latino all'Università di Tours.
Buongiorno. Le donne hanno sempre esercitato attività in ambito medico. Nella storia della medicina dell'antichità noi abbiamo nomi di donne che si sono dedicate alle professioni mediche, soprattutto nel campo ginecologico, e non sto parlando semplicemente delle ostetriche o sage-femme, che comunque avevano anche competenze mediche. Parlo proprio di donne che si occupavano di patologie e di chirurgia. Abbiamo qualche nome per l'antichità, abbiamo nomi per l'età di mezzo, per il Medioevo, ancora prima della fondazione delle facoltà di medicina. Quindi possiamo in questo senso parlare di guaritrici che si occupavano di ginecologia, ma anche di altri settori medici. Penso anche alle malattie maschili. Ci sono donne che si occupavano di malattie maschili, di medicina interna, quella che noi oggi possiamo definire medicina interna, oftalmologia. E abbiamo nomi di donne e figure che si occupano di medicina al momento della fondazione delle università in Europa, e dunque i registri delle università del Medioevo nel 200, 300, fino insomma, diciamo soprattutto al 300, ci danno figure di medicae, dunque di dottoresse, che si occupano di medicina e di chirurgia.
Quando le donne hanno potuto incominciare a iscriversi alle facoltà di medicina?
Dunque, alla fondazione delle facoltà le donne potevano iscriversi, così ci risulta, dunque a partire soprattutto dal 200-300. I problemi subentrano dopo, soprattutto alla fine del 300 e poi nel Rinascimento, quindi 400-500, c'è una sorta di evoluzione da un lato dei curricula degli studi universitari in medicina e dall'altro dell'organizzazione degli studi, per cui donne e uomini non cristiani vengono esclusi dalle formazioni universitarie e quindi poi dal corpo medico nella professione medica. E lì cominciano i problemi per le donne, soprattutto nell'esercizio della professione. E quindi abbiamo donne che nel corso del Cinquecento soprattutto sono sottoposte a processi. Se vogliono esercitare l'arte medica, sono considerate lì guaritrici, ma nel senso che poi dall'altra parte ci sono i medici che fanno parte di una corporazione molto forte e naturalmente questo discorso comporta anche poi processi per stregoneria, di cui abbiamo testimonianza tra 5 e 600 per queste donne che volevano esercitare la medicina, quindi stabilire delle diagnosi, delle prognosi e delle terapie e poi anche esercitavano dei saperi e delle competenze chirurgiche a tutto campo, non sto parlando solo della ginecologia ma anche in altri settori della medicina.
Quando è cambiata la situazione, nel senso che la donna è stata accettata anche come espressione quindi del potere medico ufficiale?
Molto tardi, molto tardi. Diciamo, le cose cominciano a cambiare nella seconda metà dell'Ottocento, anzi verso la fine dell'Ottocento. Diciamo che nei paesi anglosassoni, tipo Inghilterra, Scozia e negli Stati Uniti, già verso la metà dell'Ottocento abbiamo l'ammissione delle prime donne in facoltà di medicina, soprattutto all'ottenimento del dottorato, che poi permette l'esercizio della professione, e donne quindi che si occupano non solo, ripeto, di ginecologia, ma anche di altri saperi, gli altri ambiti medici. Per quanto riguarda invece l'Europa neolatina e centrale, bisognerà aspettare gli anni 80-90 dell'Ottocento per le prime donne che ottengono un dottorato e che quindi poi possono aprire uno studio ed esercitare anche in ambito chirurgico, ma la battaglia, se posso usare questo termine, sarà lunga. Le prime donne devono affrontare in un certo senso anche l'ostilità dei colleghi uomini, dei loro professori, molte volte, dei camerati, dei colleghi studenti, e poi farsi accettare in società. Ci sono molti tabù che devono superare. Se noi guardiamo la pubblicistica medica di fine Ottocento, abbiamo diverse difficoltà che vengono messe in luce. La donna ha delle difficoltà fisiche nell'esercizio della medicina perché è impedita per più giorni al mese fisicamente, è considerata debole e quindi non può sostenere la vista del sangue, del dolore del paziente, non può sostenere la formazione in medicina che è molto faticosa fisicamente. E poi ci sono dei problemi che la donna ha dal punto di vista psicologico e morale. Psicologicamente è un essere fragile e quindi non sopporta lo stress di questo lavoro, moralmente è considerata egoista e quindi non atta alla professione medica, che è una professione che esige che tu sia devoto al prossimo. E poi ci sono medici come Fissinger e altri che all'inizio del Novecento sottolineano la scarsa intelligenza delle donne. La donna ha un'intelligenza piuttosto analitica e quindi va bene per gli studi teorici, per esempio la patologia, mi dispiace per gli uomini che si occupano di patologia, ma insomma è considerata in questi medici del primo del Novecento come una specialità anche adatta per le donne per la loro intelligenza minore, ma non adatta alla professione pratica della medicina, che richiede un'intelligenza sintetica in cui il medico deve veramente riordinare tutti i segni e i sintomi che vede nel malato per stabilire una diagnosi, prognosi e soprattutto la terapia. E quindi le donne, le prime donne che tra fine Ottocento e primi del Novecento si affermano come medici pratici, come dottoresse, devono far fronte a tutta questa serie di ostacoli che sono messi per iscritto nei giornali di medicina dai più importanti professori di medicina delle università europee del tempo.
E quando le donne hanno incominciato a rivoltarsi?
Negli anni 80 dell'Ottocento, scritti di donne che attraverso delle storie di donne medico, proprio delle tesi discusse in facoltà di medicina, affermano l'esistenza da sempre delle donne in ambito medico e quindi la capacità della donna a praticare la medicina. Nella prima metà del Novecento, e mi riferisco agli anni 20 e 30, le donne cominciano a entrare anche negli ospedali, ad imporsi in un certo senso, lo dico in senso benigno del termine, negli ospedali, e sono soprattutto le due guerre, la prima e la seconda guerra mondiale, mondiale, che favoriscono l'entrata delle donne nella pratica medica, perché l'esperienza ha mostrato durante le guerre il bisogno che c'è da un lato di altri medici e dall'altro delle loro competenze.
Ringraziamo la professoressa Concetta Pennuto, che insegna storia della medicina e latino all'Università di Ture. La ringraziamo per averci spiegato il ruolo che ha avuto la donna medico nella storia della medicina. Dottor Bianchetti, in fondo ho capito da tutta questa trasmissione e anche dal suo pensiero, che l'ha espresso molto bene, che bisogna permettere alle donne, anche come uomini, di seguire le proprie passioni e le proprie vocazioni.
Allora, io ho studiato medicina, ma probabilmente tutti quelli che iniziano a studiare medicina studiano perché a un certo momento si accorgono di avere addosso una grande passione.
Senza passione non si può fare la medicina.
No, direi che senza passione è veramente difficile fare tante cose, ma nella medicina, che è comunque la mia vita, senza passione è difficile farlo. E quindi io sono, per dire, molto contento che diverse donne che hanno avuto la passione della medicina, in particolare della pediatria, possano vivere quotidianamente l'esperienza di questa passione facendo le dottoresse.
E la pediatria, però, l'abbiamo già detto prima, è una specializzazione che ben si adatta alle donne, perché è il contatto costante con la creazione della vita.
Certo, è abbastanza evidente, non so, per dire, nel bambino l'allattamento è qualcosa che avviene normalmente. Quando un neonato è malato, l'allattamento può risultare essere problematico, ed è chiaro che qui il contributo del medico donna è più evidente di quello che posso dare io, se non altro per un certo tipo di discrezione che la donna vuole vivere in quel momento.
Dottoressa Marilu Guigli-Poretti, che cosa vuole dire in conclusione di trasmissione? Diciamo anche proprio la sua esperienza di crescita e quella che lei potrà trasmettere ai suoi figli.
Ma sicuramente il fatto che, l'ho già detto prima e condivido pienamente ancora col dottor Bianchetti, cioè ci deve essere una grande passione dietro, o ce l'hai o non ce l'hai, è ancora una professione che non si sceglie così a tavolino, deve esserci qualcosa che ti spinge a questa scelta, e quello che vorrei trasmettere è che dovrebbe essere sempre di più a disposizione di tutti, in particolare delle donne che comunque a côté hanno anche il loro côté familiare di mamme e di comunque così di badesse della casa, ecco, come si
quindi
può
lei dire. Dice non rinunciare mai alla maternità.
No, questo assolutamente no. Io per scelta inizialmente, poi per vari eventi, la mia maternità è arrivata abbastanza tardi, però assolutamente no, nel senso che ho sempre creduto che si potessero fare le due cose. Devo dire che qui all'inizio, quando ho iniziato io, mi si veniva detto no, vedrai, non sono conciliabili, io sono poi una testona. Ho avuto anche la fortuna nella mia breve, chiamiamola carriera, se vogliamo chiamarla così, di aver iniziato comunque con una donna primario medico già nel 95, e una donna che poi ha avuto comunque anche lei tardi, ma la sua gravidanza durante il suo primariato, per cui tutto sommato una spinta a credere che si possono comunque fare le due scelte, anzi si devono fare le due scelte. Secondo me la maternità comunque, per chi la vuole, è una scelta, ma è completa l'essere femminile come la paternità completa l'essere maschile. È chiaro che, come diceva il dottor Bianchetti, si fa comunque fatica a fare le due cose, per cui se si può in qualche modo trovare un equilibrio anche con degli orari lavorativi, delle percentuali lavorative, sicuramente questo aiuta la qualità sia a casa, perché si è più tranquilli, si sta più col proprio figlio, che sul lavoro, perché comunque si riesce a coniugare le due cose.
Si fa fatica, si può, ma è un arricchimento.
Ma chiaramente, cioè chiaramente,
un grande arricchimento della vita.
Assolutamente.
Io dico sempre che è più facile vivere con i figli che senza figli.
Ma è chiaro, però questo è difficile da trasmettere a chi non ha figli. Io come medico prima, quando proprio anche prima del, cioè un mese prima di avere il mio cucciolo, quando ho dovuto mettere per iscritto che sarei scesa all'80, l'ho fatto proprio per, diciamo, un regalo a me stessa e a lui, per vivere più intensamente la nostra relazione e questa opportunità che mi veniva data nella vita, ho fatto fatica, ho detto come farò a stare lontano comunque dal mio lavoro, da questa passione, da questo modo di essere che mi sono creata in questo periodo. Quando poi hai il tuo cucciolo di fianco, hai il tuo figlio, chiaramente questa domanda non si pone neanche lontanamente, nel senso, cioè
è la cosa più naturale di questo giorno, di questo mondo, vorresti passare più tempo possibile con lui, è chiaro che hai un'altra passione che non si cancella da un momento all'altro, per cui ripeto, è giusto poter coltivare comunque la propria passione, se poi è la passione è una professione ancora meglio, e poterti occupare della tua famiglia e del tuo figlio.
Bene, io ringrazio molto gli ospiti che sono intervenuti in diretta, in trasmissione, la dottoressa Marilu Guigli Poretti, che è capo del servizio di pronto soccorso dell'ospedale regionale di Locarno, il professor Mario Bianchetti, che dirige i reparti di pediatria dell'ospedale di Bellinzona e di Mendrisio, e ringrazio anche la professoressa Francesca Rigotti, che è intervenuta un attimo fa. Vi ricordo che Mille Voci ha trattato il tema della femminilizzazione della professione di medico, prendendo spunto da un pomeriggio di studio che ha affrontato la tematica, vi ho detto, con curiosità, tramite l'apporto di professori universitari, di sociologi e di medici attivi all'interno dei nostri ospedali. Ricordo che Mille Voci ritorna domani con un altro tema: agire insieme per il lavoro contro le invalidità. L'assicurazione invalidità e le aziende collaborano per il reinserimento professionale. La trasmissione sarà curata da Nicola Colotti. Da Cristina Bonzanigo è tutto, grazie e buon appetito.